Facciamo venire il test. Buongiorno. Vuole leggere quella formula a voce alta?
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Si accomodi.
Grazie.
Dica le sue generalità.
Paolo Elia Capra,
nato
a San Lazzaro di Savena, provincia di Bologna, il 23 aprile 1952 e residente a Parma.
Deve rispondere alle domande dell'avvocato Iunca.
Buongiorno, dottor Capra, avvocato Iunca, difesa morto di Sarro. Lei saprà che stiamo parlando del processo per i fatti del G8.
Sì.
Le chiederò alcune precisazioni sull'attività da lei svolta all'epoca dei fatti. Lei intanto la notte tra il 20 e il 21 di luglio del 2001 era a servizio ospedaliero di turno quando si verificarono i fatti dell'eruzione alla scuola Diaz e Pasqua, alla scuola Diaz, si ricorda?
La notte tra il 21 e il 22?
Sì, la notte tra il 21.
Io sono stato ininterrottamente come direttore sanitario aziendale del San Martino, al San Martino 24 ore su 24 dal giorno 19 fino alla sera del 22.
Sì. Ha mantenuto contatti anche con altri ospedali?
Noi avevamo contatti occasionalmente con i direttori sanitari degli altri ospedali, ma avevamo un esponente del 118 nella persona del dottor Rufoni che era fisicamente presso la centrale operativa che mi sembra fosse ubicata presso la sede della Questura e era l'interfaccia tra la parte sanitaria e la centrale operativa.
Perfetto. Si ricorda, dottor Capra, se lei ebbe modo di riferire circa la situazione dei feriti a qualcuno anche nell'ambito di riprese televisive?
Può essere perché quella notte ci fu un affollamento al pronto soccorso sia di parlamentari che di autorità diplomatiche straniere che di giornalisti e quindi indubbiamente una qualche richiesta dai giornalisti quella notte stessa ci fu. Anzi, i giornalisti ricordo che volevano entrare al pronto soccorso, ma io glielo impedì ovviamente per salvaguardare l'assistenza sanitaria ai pazienti.
Si ricorda di aver parlato in particolare con l'onorevole Cento?
Dunque, io ricordo che arrivarono, esibendo il tesserino parlamentare, chiesero di accedere, io gli concessi il diritto di accesso, l'onorevole Paolo Cento, ricordo l'onorevole Ramon Mantovani, ricordo un europarlamentare donna, mi sembra, ma su un nome non sono sicuro, onorevole Mascia, e poi ricordo in successione il console degli Stati Uniti, il console di Spagna, il console di Gran Bretagna e con contatto telefonico l'ambasciata di Germania da Roma.
Si ricorda in particolare a che ora più o meno lei riferiva all'onorevole Cento?
Dunque, io ero al convito Santa Caterina interno a San Martino perché, come dicevo, non mi sono mosso dal San Martino dal giorno antecedente, quindi l'inizio del G8, quindi dal 19 pomeriggio fino alle 22 sera, e ricordo che venni avvertito dal pronto soccorso, perché io avevo lasciato il pronto soccorso verso le 22, mi sembra, 21.30, 22.30, che era tranquillo, e fui avvertito dal pronto soccorso che c'erano di nuovo in arrivo, erano stati segnalati dal 118 afflusso di persone che necessitavano di assistenza sanitaria intorno a mezzanotte 20, mezzanotte e mezza. Io mi recai a quel punto subito al pronto soccorso e in effetti cominciò poi da lì a qualche minuto l'afflusso dei feriti e l'arrivo poi di giornalisti e delle persone di cui dicevo poc'anzi.
Ecco, si ricorda qual era la situazione dei feriti che lei ha riferito all'onorevole Cento in merito al numero?
Ma guardi, l'onorevole Cento mi sembra sia arrivato all'incirca mezz'ora, 40 minuti dopo il mio arrivo, quindi se io sono arrivato a pronto soccorso a 00:30, l'onorevole Cento sarà arrivato penso intorno a 1:10, l'una, e quindi io avrò riferito sul fatto che erano arrivati dei feriti che però stavano arrivando in continuazione, perché il 118 li smistava in parte al San Martino, in parte al Galliere, in parte a Villa Scassi, e quindi avrò riferito in termini di numero di feriti, in termini orientativi arrivati a quel momento.
Si ricorda che numero erano? Indicativamente.
Quando li riferì all'onorevole Cento, onestamente no, ricordo che nella fascia oraria 00:30, 2:30, il 118 ne inviò al San Martino 27, dei quali 20 poi furono ricoverati, di questi 20 due arrivarono con codice rosso, quindi codice di criticità per quanto riguarda le funzioni vitali. Sinceramente, quanti ne erano arrivati da 00:30 a 1:00, orientativamente l'onorevole Cento arrivò verso quell'ora, questo non, con precisione non lo conosco.
Quindi il 27 era il dato dei feriti ricoverati al suo ospedale in quel momento.
Esatto.
Si ricorda per caso quanti altri feriti erano stati ricoverati in altro ospedale, per esempio a Galliera, perché mi pare, credo, riferì.
Sì, perché in quel momento ci sentimmo, mi sembra di ricordare telefonicamente, con i colleghi direttori sanitari del Galliera o del Caslini, di Villa Scassi, senz'altro mi ricordo che tenni contatti col direttore del 118, dottor Bermano, perché era il 118 che poi, avendo delle persone sul posto, smistava i pazienti nei vari ospedali. E il 118 ne svistò in maniera numericamente equilibrata tra San Martino e Galliere, qualcuno di meno Villa Scassi perché era più lontano. I pazienti più gravi, direi, furono indirizzati tra San Martino e Galliera. Io comunque i dati, se posso guardare un appunto personale dell'epoca che a suo tempo mi fornì il 118, il 118 mi diede a completamento della fascia oraria del 32:30, il 118 serve l'intera realtà sanitaria di Genova, ma è ubicato al San Martino e come tale è struttura del San Martino a tutti gli effetti, ecco perché riferiva a me, oltre che in termini di rapporti agli altri direttori sanitari. E la valutazione che mi diede il 118 è che dalle 00:30 alle 2:30 di persone che erano state dal 118 mandate ai vari ospedali conseguentemente agli eventi della scuola Diaz, furono appunto al San Martino 27, di cui 20 ricoverati e di questi 20 due in codice rosso, al Galliera 24, di cui 7 ricoverati, di questi 1 in codice rosso, a Villa Scassi 11, di cui 7 ricoverati. Quindi la fascia 00:30, 2:30, il 118 mi dichiarò di avere smistato, inviato ai vari ospedali della città complessivamente 62 persone.
Ecco, sì, in merito alle lesioni riportate, quando lei dice ricoverati e non ricoverati, più o meno che parametri si usano per il ricovero, che tipo di lesioni erano, se lo ricorda, lievi?
Feriti più gravi, i due in codice rosso, avevano traumi multipli, quindi cranici, toracici e... Gli altri ovviamente via via avevano poi delle lesioni meno impegnative, fino a quei 7 che, non avendo particolari problemi, furono medicati e poi dimessi.
Va bene, nessuna altra domanda, grazie.
Nessuna altra domanda delle difese?
No, solo un chiarimento finale. E quindi di quei 62 ne furono dimessi subito solo 7?
No, chiedo scusa. I 62 furono le persone complessivamente ricoverate nei tre ospedali della città.
Diciamo assistite, via.
Assistiti, ecco. 27 assistiti da San Martino, di cui 20 ricoverati. E a me risulta 24 assistiti dal Galliera, di cui 7 ricoverati, e 11 assistiti dall'ospedale di San Pietro d'Arena a Villa Scassi, di cui 7 ricoverati.
Quindi 20 più 7 più 7 ricoverati.
Come?
20 più 7 più 7.
Sì, allora, dei 62 ricoverati, 34 risulta, quindi 20 al San Martino, 7 al Galliera e 7 a Villa Scassi, gli altri dimessi.
Grazie.
Altre domande? Nessuna. Il pubblico ministero? Nessuna. Parti civili? Nessuna.
Solo una precisazione, avvocato Guiglia, per le parti civili. Lei ha i nomi delle due persone in codice rosso?
No, io ho sempre da questi miei appunti, ma il 118 penso avrà tutti gli estremi di triage. Triage è la codifica secondo il codice di gravità. Io ho i nomi di quei 27 pazienti, però non c'è qui la precisazione di quali di questi erano in codice rosso, perché non è attribuito il codice. Qui c'è il nome e cognome, la nazionalità, il fatto se sono stati ricoverati o meno e una sintesi dei problemi clinici che presentavano.
È indicato anche quanti giorni di ricovero per ognuno di loro?
No, perché qui c'è la
sottoposizione
al ricovero, sì. I codici vengono attribuiti dal triage, che a seconda delle condizioni di, come dire, fisiologiche e vitali, presenti o non presenti, attribuisce a crescere codice bianco, codice verde, certo, codice giallo o codice rosso. Codice rosso è la valutazione di situazioni come dire, cliniche impegnative o di funzioni vitali che possono essere potenzialmente compromesse in maniera grave.
Grazie, chiedo semplicemente, adesso io non lo ricordo, se questo documento a cui lei fa riferimento è un documento che lei già diede ai pubblici ministeri oppure è una copia riassuntiva che a lei...
No, perché io non sono mai stato sentito, okay, dai pubblici ministeri su questa...
Chiederei se è
possibile... E sono appunti in epoca, ma la documentazione credo ufficiale...
La documentazione c'è... Sì, sì, visto che è un prospetto riassuntivo mi domandavo se possiamo vederlo un attimo, nel caso avere una copia da produrre in modo da essere semplicemente... È il riassunto delle cartelle cliniche che sono già in atti, però forse è una facilitazione per il Tribunale poi averle insieme.
Credo che quello che ci serviva è stato già dichiarato, poi il resto lo troveremo nelle varie cartelle cliniche.
Non ho altre domande, grazie.
Ecco, soltanto una precisazione, in tutti questi ricoveri si trattava non di persone appartenenti alle forze dell'ordine?
Assolutamente no, di questi 27, infatti io ho gli schemi riassuntivi di quei giorni relativamente proprio all'articolazione distinta tra civili, forze dell'ordine, polizia, carabinieri, giornalisti, e questi erano tutti ed esclusi quelli arrivati al San Martino. Ecco, poi per il Galliera e Villa Scassi io ho i numeri ma non ho le appartenenze. Per quello che riguarda il San Martino, i numeri che ho citato, cioè i 27 accessi di cui 20 ricoverati, di questi due codice rosso, erano tutti solo ed esclusivamente civili.
E non sono stati ricoverati o si sono presentati anche persone appartenenti alle forze dell'ordine per
Dunque, nella fascia dalle 0:30 alle 2:30 accessi polizia 0, accessi carabinieri 0, accessi giornalisti 0. Ci sono degli accessi di 4 componenti della polizia, di un carabiniere, di 0 giornalisti, ma nelle ore successive, cioè nella restante fascia oraria del 22 dopo le 2:30.
Dopo le 2:30. Sì. Vi sono altre domande? Nessuna? Allora può andare, grazie di essere venuto, buongiorno. Abbiamo nient'altro stamattina.
Presidente, se lei ritiene, io sono venuto in possesso del certificato medico di Mazzotti, si ricorda quel test della polizia che mi risulta distaccato, non sono riuscito a individuare il significato di questa parola distaccato, comunque, che nel corso di questo distacco era momentaneamente a Santo Domingo, ho cercato di capire se per servizio o meno, ma mi è stato opposto un cortese rifiuto, e questo signore, faccio la premessa, è l'unico che nel corso di quella serata relativa alla scuola Diaz era presente con il settimo nucleo del dottor Canterini, ed è l'unico che non è stato indagato, e quindi è l'unico del quale noi siamo riusciti a fare investigazioni difensive, assumendone la deposizione, che non abbiamo poi prodotto per il semplice motivo che non dubitavamo minimamente di poterlo portare a testimoniare, e quindi ci troviamo ora di fronte a questa situazione di una persona che è all'estero e di una persona che all'estero è stata aggredita, sembrerebbe dalla documentazione, è stata aggredita a seguito di una discussione, parrebbe di capire da questa lingua più o meno spagnola o portoghese, da una persona che aveva o stava importunando la moglie di Mazzotti. Ne è nato un litigio e il signor Mazzotti è stato colpito al cranio, nella parte posteriore, con un corpo evidentemente notevolmente contundente, perché gli ha creato una frattura del cranio, con ricovero in questo ospedale con un referto di almeno 50 giorni. La persona che ha aggredito il signor Mazzotti è stata arrestata, c'è anche copia del provvedimento di arresto. Quindi io produrrei questa certificazione e, avendo nei giorni scorsi depositato l'originale nell'ufficio del PM, ne ho dato anche copia alle parti civili, chiederei, a sensi del 512 CPP, di acquisire la deposizione di questo Mazzotti resa a questo difensore. Non ci sono termini per il deposito del fascicolo del difensore, l'articolo 391 octies non parla di termini. Questa indagine può rientrare ampiamente nelle indagini anche successive alle indagini preliminari e all'udienza preliminare a sensi del 430, e avendo quindi depositato questa assunzione di prova, io chiederei al Tribunale di acquisire copia di questa deposizione. Vorrei far presente che la giurisprudenza non ignora questo difensore, che è divisa nel valutare il momento della imprevedibilità al momento in cui si verifica, o addirittura al momento in cui viene assunta la deposizione. Al momento in cui veniva assunta la deposizione non c'era motivo assolutamente di dubitare che si potesse presentare, nel momento in cui si verifica la situazione si sta verificando un fatto che certamente è imprevisto e imprevedibile. Vorrei far notare al Tribunale di aver letto delle sentenze che addirittura è da considerare imprevedibile che dei nomadi a un certo punto se ne vadano da dove sono stanziati, quindi mi pare che ci siano tutte le situazioni per poter acquisire questa deposizione. E do copia del certificato al Pubblico Ministero e avevo copia. La prognosi di 50 giorni, a meno che il Tribunale non voglia non so, rimandarlo a un'ipotetica guarigione e recupero e rientro.
Ci sono... Presidente, cosa? Prego.
No, Presidente, c'è un'altra udienza istruttoria la prossima settimana, io mi riserverei di esprimere.
La prossima settimana, oltre al Pubblico Ministero.
anche le parti civili.
Benissimo, allora alla prossima udienza decidiamo la acquisire questa dichiarazione.
Una questione, Presidente, ma brevissima, che di poca rilevanza. Avevamo come difesa di Sarro, quando c'è stata la richiesta prove, richiesto la produzione di una memoria filmata, cosiddetta, che era una serie di filmati che sono depositati a fascicolo del dibattimento, erano quelli che ci interessavano per quanto riguarda la posizione di Sarro e anche di Mortola. Siccome questo dischetto era stato fatto per l'udienza preliminare e contiene dichiarazioni rilasciate da soggetti che oramai sono superate, evidentemente, per una questione anche di correttezza nei confronti delle altre parti, ne produrrei una nuova con la eliminazione di queste parti scritte, che erano le dichiarazioni. Chiedevo se mi era possibile produrla in sede di discussione o se devo produrla prima della chiusura dell'istruttoria dibattimentale. Se non c'è nessuna opposizione da parte del Pubblico Ministero delle Parti Civili, la produrrei in sede di discussione, perché i tempi sono stretti, altrimenti dico al tecnico se può farmela.
Sulla posizione.
Tanto credo, ci sono opposizioni, non credo.
No, è la medesima.
È già acquisita,
si tratta solo di togliere alcune parti. Grazie, Presidente.
Invece c'era qualcos'altro?
Sì, il Pubblico Ministero voleva produrre materialmente quanto era stato già richiesto di acquisire al Tribunale, che è il riversamento su CD del contenuto di Betacam. Si tratta peraltro di una copia particolarmente compressa, perché è un CD, non è un DVD, e ci stiamo attrezzando, abbiamo in realtà già conferito in tal senso un incarico a un tecnico che lo riverserà in forma non compressa su un DVD entro la prossima settimana, quindi anticipiamo questa produzione cui seguirà quella del filmato non compresso. Inoltre volevo dare avviso alle parti che effettuiamo a partire da oggi il deposito nella nostra segreteria di alcuni brogliacci delle comunicazioni telefoniche intercettate in altro procedimento che riguardano il dottor Colucci e per il quale vi è stato avviso di conclusione indagini, a disposizione delle parti perché ne possano prendere contezza, riservandoci un'istanza di produzione ex 507 che però non facciamo in questo momento.
Scusa, una precisazione, si tratta del procedimento che vede indagati anche il dottor Mortola e il dottor De Gennaro?
Sì.
Un procedimento per la falsa testimonianza, va bene, grazie.
Volevo solo chiedere in quel CD che cosa è contenuto?
Noi lo produciamo perché riteniamo rilevante questo frammento filmato che proviene dall'operatore Rai Chiucconi Fabrizio, che era presente, si vede anche ripreso in altri filmati, la sera dell'irruzione alla Diaz, che non era mai stato acquisito dalla procura perché era in possesso dell'operatore, che lo ha consegnato quando fu sentito a sommare informazioni in indagini integrative. Si tratta di una visuale delle scene che abbiamo più volte visto, ma dalla quale per la prima volta si vede il ferito Mark Covell sulla destra del cancello all'atto di essere soccorso durante le operazioni all'interno della scuola. Lo riteniamo rilevante per questo.
Certo. D'accordo, allora per oggi abbiamo concluso, ci vediamo il 2 aprile.